Cari fratelli e cari sorelle, vi saluto calorosamente nel nome del nostro amato Gesù Cristo questo pomeriggio. Sono contento di stare in mezzo a voi e di poter ancora una volta servire il mio Dio e che posso condividere alcuni pensieri che Dio ha messo al mio cuore. Saranno pensieri forse le quali nei tempi di oggi non dovremmo parlarne, perché i tempi sono veramente cambiati ed è difficile parlare della parola del Signore con la società nella quale noi viviamo, perché vorrei parlare e vorrei anche toccare il punto o farci presente l'omosessualità, transgenda, pornografia, blasfemia contro Dio, egoismo, idolatria, stregoneria. Magari queste cose ormai fanno parte più che mai parte della nostra società. Non so se vi rendete conto. Noi viviamo in questi tempi. E se mi guardo attorno mi ricordo di Sodoma e Gomorra. E forse viviamo ancora nei tempi più, cioè, peggio di allora. L'uomo si sta allontanando completamente dalla normalità, cioè gli insegnamenti biblici. Questa prima era la norma, tutte le nostre regole derivano dalla Bibbia, ma vediamo come l'uomo sta facendo altre regole, come stiamo cambiando tutto, non capendo di andare incontro a un giudizio eterno. E Dio mi ha messo a cuore di sottolineare questo pomeriggio il fatto che ci stiamo autodistruggendo. Voglio sottolineare il fatto che siamo davanti ad un precipizio e pur sapendo non ci fermiamo. Continuiamo. Cari fratelli, questo pomeriggio voglio che Dio parli ai nostri cuori e mi auguro che, cioè di cuore, mi auguro che possa raggiungere delle anime perdute affinché abbiano l'opportunità di prendere una decisione per Cristo. E dobbiamo più che mai predicare la parola del Signore. Io non so se ti rendi conto che più che mai dobbiamo predicare la parola del Signore. Non abbiamo tempo da perdere. Nella seconda lettera di Timoteo, capitolo 4, verso 3, leggiamo: infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie. Magari viviamo proprio in un tempo dove la sana dottrina non si sopporta più. Siete d'accordo? L'uomo non sopporta più la parola di Dio. Viviamo in un tempo dove addirittura le chiese tollerano il peccato accentuando le voglie dell'essere umano. Ci sono chiese dove dicono: no, va bene se tu vuoi sposarti, un uomo vuole sposare un uomo, va bene, perché Dio è morto per il tuo peccato. Puoi vivere nel tuo peccato e Dio ti salva. Magari queste chiese esistono veramente, su vero senza la parola. Non predicano l'Evangelo vero. Però in tutto ciò io mi sono chiesto: che posizione devo prendere io? Perché anche io vivo su questa terra. Anche tu vivi su questa terra. E io penso che noi dobbiamo riflettere. Tutte queste cose che succedono nel mondo al momento, che posizione prendo io come figlio di Dio? Leggiamo il testo. E la risposta su questa domanda, infatti, volevo anche dire, la troviamo nella seconda lettera di Timoteo, 4:1-5. E il titolo che ho dato a questo messaggio è semplice. Difendi la parola del Signore. Predica e difendi la parola del Signore. Leggiamo insieme 2 Timoteo 4:1-5. Qui Paolo parla e dice: ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo che deve giudicare i vivi e i morti per la sua apparizione e il suo regno. Predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno a favole. Ma tu, sii vigliante in ogni cosa, sopporta la sofferenza, svolgi il compito evangelista, adempi fedelmente il tuo ministero. Qui Paolo parla, mi cari, a Timoteo. È un capitolo prima, nel capitolo 3, sapete cosa dice? Leggiamo capitolo 3, verso 1 a 3. Anzi, fino a 4. Ora sappi questo, che negli ultimi giorni verranno tempi difficili. Paolo qui sta toccando il punto degli ultimi giorni. E dice, perché gli uomini saranno amanti di se stessi, avidi di denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, scellerati, senza affezione, implacabile, calunniatori, intemperanti, crudeli, senza amore per il bene, traditori, orgogliosi, amanti del piacere, anziché Dio. Qui Paolo menziona i tempi nelle quali oggi noi viviamo. E nel capitolo 4 dice, predica la parola. Predica la parola, dice a Timoteo. E vogliamo vedere oggi in che modo. Ma prima di presentarvi i punti che bisogna considerare, voglio tenere presente che Paolo, quando scrisse questa lettera, si trovò in carcere a Roma. Sapete perché? Perché si trovò in carcere? Perché predicò la parola. E la cosa che mi stupisce è il fatto che, di sapere che queste parole che abbiamo letto insieme sono state le ultime raccomandazioni per Timoteo per quanto riguarda la fede in Cristo. Perché sapete, Paolo sapeva di essere stato arrivato alla fine della sua vita. Infatti leggiamo, questa lettera praticamente è l'ultima lettera che Paolo scrisse. E queste sono le ultime parole praticamente di raccomandazione per Timoteo. E nel verso 6 del capitolo 4 leggiamo, quanto a me io sto per essere offerto in libazione, e il tempo della mia partenza è giunto. Paolo sa che deve andare. E anche alla fine della sua vita, un Paolo non ha altro in mente che predicare Cristo. Invece noi, quando siamo ammalati, perdiamo d'occhio Cristo. Quando abbiamo delle preoccupazioni, perdiamo d'occhio Cristo. Quando abbiamo problemi sul campo di lavoro, perdiamo d'occhio Cristo. Ci concentriamo sul problema. Ma Paolo no. Per Paolo stare in carcere non era il problema. Il problema per Paolo era quello di non predicare Cristo. E io penso che anche nelle nostre ultime parole, no? Quanto noi ce ne andremo, perché dobbiamo anche essere realisti, no? Noi prima o poi lasceremo questa terra. È inutile aggrapparci a qualcosa che non potremmo portarci. E anche noi avremo le ultime parole. E io mi chiedo, che parole avremo noi quando lasceremo questa terra? Quindi vedete, Paolo dà tanta di quella importanza alle ultime parole per Timoteo, che debbono essere importanti anche per noi. Se Paolo ha dette queste ultime parole e scritte questa ultima lettera a Timoteo, lasciando questo insegnamento vuol dire che è significativo, è importante per noi. E guardate un po' quali sono state le ultime raccomandazioni di Paolo a Timoteo. Sono in tutto 8, per oggi ne riusciremo forse solo 5 a trattarne. Primo dice, predica la parola. Qui è chiaro, no? Predica la parola, evangelizza, porta il lieto messaggio al mondo. Predica. Insisti in ogni occasione, convinci, rimprovera, esorta, sii vigliante, svolgi il tuo compito da evangelista, adempi fedelmente il tuo ministero. Questi 8 punti. Vogliamo trattare il primo punto. Fratelli e sorelle, sapendo che verranno dei tempi difficili, Paolo non consiglia a Timoteo di stare a casa e leggere la Bibbia. Non è questo il consiglio che Paolo dà a Timoteo. Non dice stai a casa, rimane tranquillo perché i tempi saranno difficili. No, no. Non consiglia a Timoteo di frequentare le riunioni. Non consiglia a Timoteo di intervenire solo in preghiera. Ma raccomanda a Timoteo di predicare la parola del Signore. E sapete perché? Nella seconda lettera di Timoteo 4 verso 1 leggiamo: ti scongiuro davanti a Dio, a Cristo Gesù, che deve giudicare i viventi e i morti per la sua apparizione e il suo regno. Eccomi cari, il motivo per cui dobbiamo avere un cuore di predicare la parola. Cristo verrà a giudicare i vivi e i morti. E i nostri cari che non conoscono la parola, cosa faranno loro? Cristo giudicherà il mondo per i suoi peccati, giudicherà il mondo per il fatto di aversi allontanato da Dio, giudicherà il mondo e la sua perversione. E il risultato sapete quale sarà? La condanna. Una condanna eterna. Non è una condanna quando noi otteniamo qua dal giudice per 10 anni e poi passano e di volendo se sei in vita allora vivi ancora e sei stato liberato. È una condanna eterna. Ma Cristo, fratelli, la prima volta non è venuto per condannare, ma è venuto per salvare. E magari viviamo ancora in questo tempo di salvezza, chiamato tempo di grazia. Quindi siamo ancora in tempo, possiamo ancora raggiungere delle anime, possiamo ancora salvare anime. E noi, miei cari, siamo responsabili di questa parola che ci è stata affidata, sapete? Questa qua non è solo per noi. Questa qua è per il mondo. Perché Dio ha amato tanto solo Marco. Gilberta ride. Solo Gilberta. No, perché Dio ha tanto amato il mondo. Ma come fa questo mondo a conoscere questa parola se noi non andiamo a predicare? Magari il nostro ruolo non è quello di tollerare tutto. Il nostro compito non è quello di predicare, anzi scusate, il nostro compito è quello di predicare Cristo, non di tollerare tutto, ma quello di predicare Cristo. Il nostro compito è quello di fare discepoli e battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ricordate di questo verso, dove tutti o tanti si sono battezzati, appunto, riconoscendo attraverso questo verso che il battesimo fa parte della fede. In Matteo 20, 19 e 20 leggiamo: andate dunque, fate i miei discepoli tutti i popoli, battezzando nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sono alla fine dell'età presente. Scusate se lo dico apertamente, poi l'ho detto che voglio essere aperto oggi con voi, chiaro. Stiamo dormendo. Dormiamo. La Chiesa dorme. La Chiesa ormai sembra di essere caduta in un sogno profondo dal quale non riesce più a svegliarsi. Proprio nel momento dove l'essere umano ha bisogno. Proprio oggi le persone gridano, e magari non in modo diretto, però vediamo come sono aggravati, vediamo che portano dei pesi con sé, vediamo una scontentezza, vediamo persone senza speranza. Ma come ci chiama il Signore? Come ti chiama il Signore, se tu sei figlio di Dio? Come ci chiama? Cosa siamo noi per questo mondo? Luce e sale. Però è un po' strano, miei cari, perché non siamo luce e non siamo sale. Matteo 5, 13 a 16 leggiamo: voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla se non a essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta. Cioè, ci fa capire che noi, come credenti, siamo la luce, siamo una città posta su un monte. E non si accende una lampada per metterla sotto il recipiente, anzi la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplende la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Ecco il nostro compito. Siamo questa lampada posto sul monte? Perché sono convinto che arriverà l'ora che dobbiamo svegliarci. E arriverà l'ora per essere luce e sale della terra. Non so se stai seguendo i telegiornali, tutte quelle cose che stanno accadendo. Non lo so se sei ben informato. Se tutti noi abbiamo visto l'apertura degli Olimpiadi, giusto? Olimpiadi? Olimpiadi? Ecco. Sbaglio sempre. Sono più tedesco che italiano, eh? No, io chiedo sempre perché voglio imparare. Ma l'ha detto Gianmarco, però sbaglio sempre. Anche qua, blasfemia, ho difficoltà. Contro le persone del nostro Signore. Un uomo che combatte abbugilato contro una donna solo perché si sente donna. Prima, 50 anni fa, un uomo che combatteva contro una donna, sapete cosa succedeva? Se veniva fuori. Oggi invece fanno un spettacolo, che addirittura ha vinto anche la cosa, l'oro, ha vinto l'oro, la medaglia d'oro. E noi applaudiamo, siamo a casa e applaudiamo, bravi. Cos'è bravo? In che cosa? Scusate che sono così sincero. Però tra poco anche l'uomo potrà andare in bagno dove va la donna, perché si sente donna. Allora noi diciamo sì, ok, accettiamo, non apriamo bocca. Non manca tanto, miei cari, non manca tanto. E noi in qualsiasi dialogo che abbiamo non apriamo la bocca per paura di essere discriminati dalle persone. La Chiesa ha paura dell'uomo? I figli di Dio hanno paura dell'uomo? Avendo fatto le mie riflessioni e consultando Dio, sono arrivato alla conclusione, miei cari, che non basta predicare la parola solo in questa stanza, qui dentro, perché qui siamo tutti credenti. Dobbiamo uscire fuori. Noi ci riuniamo qua perché abbiamo il piacere di ascoltare la parola di Dio, però lì fuori non c'è nessuno. Nessuno. Non siamo un po' egoisti? Dobbiamo predicare la parola fuori, lì dove c'è necessità, dove c'è bisogno. Secondo punto, insistere in ogni occasione. Tornando al nostro testo base, 2 Timoteo 4, verso 2, leggiamo che Paolo aggiunge alla predicazione il fatto di predicare con insistenza. Predicate la parola, insistite in ogni occasione favorevole e sfavorevole. Fratelli e sorelle, mi ricordo di un dialogo con i nostri cugini in Sicilia, dove parlando del più e del meno, è stato detto una frase un po' strana. E questa frase era così, tipo così. Allora ragione aveva Hitler con il fatto dei giudei? No? Questa era la frase. La persona che aveva fatto questa affermazione ovviamente intendeva dire che il popolo di Israele doveva essere sterminato. Perché nei tempi di oggi vediamo i video, le foto di Israele che attacca Gaza, attacca la Palestina, ed è Israele che combina il danno. Però le persone non sanno niente. Loro vedono solo lo schermo, l'informazione che ricevono, ma non conoscono il contrasto, la Bibbia, la verità. Non sanno chi è Israele. Non sanno che Israele è il popolo di Dio. Ma perché non lo sanno? È perché noi non andiamo a predicare. E quindi sono pieni di queste informazioni sbagliate. Magari potevamo, mia moglie ed io, rimanere in silenzio? Che dite? No, certo no. È ovvio che sapevamo di trovarci in un'occasione sconveniente, visto che tutto il mondo è contro Israele. Quindi la probabilità che avremmo avuto uno scontro era abbastanza alta. Ma per noi è stata una porta aperta per predicare la parola del Signore, insistendo sul fatto che il pensiero suo fosse sbagliato. Insistere. Perché insistere? No, perché io ho ragione. Perché conosco la verità, e la verità è la Bibbia, e la Bibbia ha ragione, Dio ha ragione. Tante volte, siamo sinceri, insistiamo sul fatto di avere ragioni quando c'è lite, quando c'è una malintesa, oppure quando, sì, c'è lite anche nell'ambito matrimoniale, con sorelle, fratelli, eccetera, così via. Insistiamo, fino alla fine, io ho ragione. Ma quando si tratta della parola di Dio, tacciamo, non parliamo. Perché? Perché siamo convinti di aver ragione e poi alla fine dobbiamo riconoscere di aver sbagliato o di essere stato nel torto, spesso quando litighiamo, no? Ma con la parola di Dio diverso, miei cari, non ci sbagliamo. La parola di Dio ha ragione. Sul vero senso della parola possiamo insistere perché essa è verità assoluta, al 100%. Non è un'opinione umana, ma è la parola di Dio. E Paolo dice a Timoteo, insisti in ogni occasione, cioè non perdere l'opportunità, non perdere. Magari insistiamo quando predichiamo la parola, dovremmo farlo, perché Cristo giudicherà i vivi e i morti. Quando noi insistiamo, non insistiamo perché vogliamo avere ragione. Insistiamo perché vogliamo bene alla persona. Perché Cristo ci ha dato un cuore che ama la persona. E quindi dovrebbe essere uguale quello che la persona penserà in secondo tempo di me. Quando ci dicono che Dio accetta l'omosessualità, insistiamo che non è così. Non è così. Sì, è vero che verremo scartati. È vero che non siamo normali più per questa società. È normale, ovvio. La Bibbia ce lo dice anche. Che non saremo più normali per la società, per il mondo. Ma sono anche già cose che sappiamo, vero? Gesù disse in Matteo 5,11: beate voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Questo dice Gesù, questo dice il tuo Salvatore, questo dice il tuo Signore, il nostro Dio. Secondo voi per quale motivo verremmo perseguitati? Per quale motivo? Cioè noi come credenti, cosa aspettiamo per essere perseguitati? Cioè, ovvio che non verremo perseguitati se non apriamo la bocca, ma verremo perseguitati quando predicheremo la verità, la sana dottrina, come dice Paolo. Allora sì che verremo perseguitati. Ma fin quando non apriamo bocca, miei cari, sì, stiamo bene, tranquilli, però non adempiamo il nostro compito. La verità nessuno la vuole più sapere. Infatti abbiamo letto in 2 Timoteo 4, verso 3, che dice: infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie. L'uomo, visto che non si interessa più per la parola di Dio, cerca altri uomini che smodellano un po' la Bibbia, che la smodellano un po' come piace a te, come piace a te. La Chiesa Cattolica, senza criticare perché è un fatto vero, ha accettato il matrimonio di due dello stesso sesso. Perché? Perché vanno incontro alle voglie dell'essere umano. Ma se non siamo più noi a voler insistere che non è piacevole a Dio, chi lo sarà? Se noi siamo figli di Dio e non parliamo della parola di Dio, chi lo farà a posto nostro? Chi sarà luce e sale su questa terra? Quindi insiste, predica e insiste. Terzo punto, convinci. E ritornando al nostro testo base, Paolo continua dicendo che la sua predicazione deve la sua predicazione deve convincere. Secondo Timoteo 4, verso 2 dice: predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, e poi dice: convinci. Convinci. Questa parola convince può dare l'impressione che debba essere Timoteo con le sue capacità a convincere la persona. Non possiamo convincere le persone, miei cari. Anche se Paolo qui dice a Timoteo convince, in realtà vedremmo che non dipende da Timoteo. Ma leggendo la Bibbia in tedesco, per esempio, troviamo in una traduzione molto interessante che dice Decke Schuld auf, cioè dice convince, significa Decke Schuld auf, cioè svela il peccato. Ok? Ma chi è in realtà a svelare il peccato? Chi convince? Chi è che riprende? L'ho sentito, però... Lo Spirito Santo, ecco. È lo Spirito Santo. In 2 Timoteo 3, verso 16 e 17 leggiamo ogni scrittura è ispirata da Dio. Cioè, qui c'è la parola spirito, ispirata di Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio si è completo e ben preparato per ogni opera buona. Eccomi, cari, la parola convincere dal nostro testo base equivale alla parola riprendere dal testo 2 che abbiamo adesso letto, cioè indica a uno sbaglio, un errore, ecco, svelare il peccato. Quando Paolo dice convinci, significa svela il peccato. Ma possiamo svelare il peccato quando noi siamo pieni di Spirito Santo, miei cari. E quindi possiamo dire che quando Paolo dice a Timoteo di convincere, le persone predicano, ci fa capire che deve essere lo Spirito Santo a farlo. Purtroppo spesso tendiamo di dare spiegazione a determinati discorsi e insegnamenti noi stessi, usando dei nostri pareri, usando dei nostri pensieri. Ma qui Paolo dice a Timoteo: hai la Bibbia, hai la parola del Signore, usala, questa è ispirata da Dio. E questa è utile a riprendere e a convincere. È utile a svelare tutti i peccati, perché è ispirata di Dio. Fratelli e sorelle, quando parliamo con delle persone non credenti, dobbiamo imparare a fare parlare il Signore, cioè la Bibbia, e non il nostro parere, le nostre informazioni, il nostro desiderio. Apriamola nella loro presenza in modo che possano leggere loro stessi. Se deve essere per forza, cioè via di scampo, porta la Bibbia lì. Ma oggi come oggi è ancora più facile, abbiamo i cellulari, abbiamo tutti l'app per la Bibbia, penso che l'abbiamo tutti. In un momento la apriamo, la persona legge da se stessa. Non dobbiamo aggiungere dei nostri pensieri. La Bibbia è completa, contiene tutto per convincere l'uomo dei suoi peccati. Quindi Paolo dice: vai e predica, insiste e convinci. E quarto punto, rimprovera. Secondo Timoteo 4:2, predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci e rimprovera. Questa parola rimprovera ci può sembrare simile alla parola convinci oppure riprendi. Invece c'è una chiara differenza, miei cari. Mentre la parola convince, riprende, significa svelare il peccato, come abbiamo appena detto, la parola rimprovera può significare fare chiarezza su un determinato comportamento, su un certo comportamento fare chiarezza, che potrebbe anche essere, che non per forza deve essere un peccato, diciamo, ma un comportamento non giusto. Per esempio possiamo prendere il rimprovero di Paolo a Pietro, vi ricordate di questo rimprovero? In Galate 2:14-16 leggiamo, qui dice: ma quando vi vidi che non camminavano, qui Paolo, quando vidi che non camminavano rettamente secondo la verità dell'Evangelo, disse a Cefa, cioè Pietro, in presenza di tutti: se tu che sei giudeo vivi alla maniera degli stranieri e non dei giudei, come mai costringi gli stranieri a vivere come i giudei? Noi giudei di nascita, non stranieri peccatori, sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. E abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge, perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato. Conosciamo questo episodio, Paolo e Pietro, no? Cioè, in realtà Pietro è convinto della salvezza per tutti e sa che la circoncisione non è quella necessaria per essere salvati, per appartenere a Cristo. E lui invece che fa? Quando ritorna tra i giudei, grazie, lui insegna di nuovo questo, che uno deve essere circonciso. E invece Paolo dice: ma perché? Rimprovera, è un comportamento sbagliato. Conosciamo questo episodio, no? Questo esempio ci fa capire che il rimprovero ha tanto a che fare con il fatto di riportare una persona sulla strada giusta oppure indicare a una persona la strada giusta, cioè indicare un comportamento sbagliato. Un altro esempio troviamo per esempio in Luca 23:39-40. Uno dei malfattori appesi lo insultava dicendo, cioè conosciamo questa scena, Gesù inchiodato sulla croce, dei malfattori sulla destra e sulla sinistra. E uno di questi dice a Cristo: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. Ma l'altro lo rimproverava dicendo: non hai nemmeno timore di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio? Magari quando rimproveriamo una persona, spesso rimproveriamo perché a noi non piace il comportamento. Spesso rimproveriamo perché a noi non piace il comportamento. Invece dobbiamo saper valutare bene se il comportamento di Tizio e Caio vanno contrario alla parola di Dio, non contrario a me, perché io posso avere tanti di quelle opinioni, anche non giusti. Ma noi, se noi scrutiamo la parola, troveremo delle opinioni tutte giuste, perché sono perfetti, perché la Bibbia è ispirata da Dio. Infatti Paolo rimprovera Pietro perché? Perché il suo comportamento non corrispondeva all'insegnamento di Gesù, non che corrispondeva. Quindi vediamo, miei cari, quanto è importante predicare la parola di Dio, quanto è importante anche riprendere al momento giusto per un motivo giusto. Non possiamo tollerare comportamenti sbagliati conoscendo la verità. La Chiesa di Cristo purtroppo sta mutando in male. Sta mutando in male. Non apriamo più la bocca e facendo così pensiamo di amare il nostro prossimo. Non aprire la bocca non vuol dire che amiamo il nostro prossimo. Vuol dire che non ci interessiamo. Questo è un problema qui in adunanza, tra fratelli, come figli di Dio. Ovvio che dobbiamo anche imparare, e voglio essere chiaro, dobbiamo imparare a valutare la situazione di quando dobbiamo intervenire e parlare, quando dover riprendere. Dobbiamo noi ovviamente valutare la situazione. Ed è anche chiaro che non tutti sono capaci a riprendere. Anche qua dobbiamo stare attenti. Però non significa che dobbiamo coprire comportamenti sbagliati solo perché non sono in grado magari a parlare o difficoltà. Abbiamo fratelli, sorelle, anziani, guidi nella Chiesa. Quinto punto, esorta. Seconda Timoteo 4, verso 2, Paolo continua a dire: predica la parola, insiste in ogni occasione, favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta. La parola esorta in greco è la parola parakaleo. Il significato letterale è chiamare accanto, consolare. Allora, quindi, quando Paolo dice vi esorto dunque, fratelli, tante volte lo sentiamo, no? Significa che chiama accanto e consola. Viene usato per descrivere ammonizione, consolazione, incoraggiamento, fortificare e istruire. È una parola con un senso molto positivo, perché la persona che ti esorta, ti sta accanto, cerca il tuo bene, non il tuo male. Atti 20:31 leggiamo, per esempio: perciò vegliate, ricordandovi che per 3 anni, notte e giorni, non ho cessato di ammonire ciascuno con lacrime. Ammonire con lacrime. Mi cari in Cristo, che forma ha la nostra esortazione? Quando siamo stati l'ultima volta vicino a un fratello o una sorella piangendo insieme dopo aver predicato Cristo? Dove è andata a finire la nostra sensibilità per il nostro prossimo, per i nostri fratelli? In Ebrei 3:33 leggiamo: ma esortatevi a vicenda ogni giorno, dice, finché si può dire oggi, perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato. Vedete quanto è importante quando noi ci esortiamo, ma ci esortiamo alla maniera giusta. Io credo che ci esortiamo troppo poco. Abbiamo poco relazione intimo, nel senso che chiamo a parte la persona quando vedo che sta male, o quando non c'è faccio una chiamata, o vado a visitare la persona. Penso che veniamo meno e siamo mancanti qua. Troppo poco ci chiamiamo a parte per ammonire, per consolare, per incoraggiare, per fortificare e istruire. Perché siamo sempre al punto del principio. Abbiamo più paura dell'uomo anziché di Dio. Eppure quando lo facciamo ho la sensazione che ci manca un po' anche la sensibilità, ovvero la pazienza. Paolo però conosce la nostra natura, conosce la natura dell'uomo, e quindi dice a Timoteo: esorta con ogni tipo di insegnamento e con pazienza. Quando esortiamo, miei cari, non dimentichiamo che lo facciamo per il bene del nostro fratello. Non dimentichiamo che lo facciamo per il bene della nostra sorella. L'esortazione non è distruttiva, ma bensì costruttiva. Almeno così deve essere. E un'altra cosa che mi fa capire questo verso, miei cari, è il fatto che quando vogliamo esortare un fratello oppure una sorella, cerchiamo sempre di farlo con la Bibbia in mano. Esortiamo con la Bibbia in mano. Una sorella è scoraggiata? Allora cerco Salmo 23. Il Signore è mio buon pastore, nulla mi manca. Abbiamo qua, tutto qua. Noi non nemmeno bisogna che parliamo, facciamo delle nostre idee. Abbiamo tutto qua. Ecco perché Paolo dice a Timoteo: predica la parola, insisti. Ecco perché dice ed esorta ogni tipo di insegnamento, riferendosi ovviamente alle scritture. Esorta in ogni tipo di insegnamento. Cari fratelli, arrivo alla conclusione. ripeto la parola, le parole che avevo detto all'inizio, abbiamo bisogno, più bisogno che mai, la parola di Dio nell'ambito della Chiesa, ma tanto più fuori, tanto più fuori. E io penso che se noi stessi non riusciamo a parlare a vicenda, con la Bibbia in mano, con umiltà, se noi stessi non possiamo consolarci, se noi stessi non possiamo rimproverarci, esortarci, come possiamo farlo fuori? Noi dobbiamo rafforzarci. Ecco perché domenica ci incontriamo qua, ci rafforziamo nella parola di Dio e soprattutto diamo un culto spirituale che piacevole al Signore. Ma quanto abbiamo queste forze, cosa ne facciamo con queste forze? Dovremmo uscire fuori, evangelizzare, ma non mettiamola da parte solo perché è sconveniente. Non mettiamo la parola da parte solo perché è sconveniente. Gesù, quando è morto sulla croce, non disse quello non mi va tanto, ah, quello sì, e quello forse ancora di più mi piace, e quindi moro per lui, per Tizio e Caio, ma per lei non voglio morire. No, è morto per tutti, e tutti quelli che lo accettano sono salvati. E quindi noi dobbiamo portare la parola a tutti, non a tutti quelli che ci piacciono, a tutti. È uguale quale tipo di carne, colore, è uguale quale nazione, è uguale se sarà difficile. È la Bibbia che parla e convince, non sei tu, non sono io. Mi ricordo della mia infanzia, quando andavamo da fratelli a casa, si apriva sempre la Bibbia. Il tema numero uno era sempre la scrittura. Papà sicuramente lo sa, quando avevamo un Franco crescevamo, giusto? Oggi invece, e non voglio offendere nessuno, parlo in modo generale, la Bibbia quasi non viene nemmeno più accennato. Tra fratelli e sorelle ci si incontra, ma non si parla più della Bibbia. Trovo un po' strano questa cosa, perché il motivo per cui in realtà ci incontriamo è Cristo. È vero che ci vogliamo bene, però mettiamo al primo posto la Bibbia e il resto della giornata possiamo fare tutto quello che vogliamo. Però lì vediamo quell'interesse che abbiamo per la parola di Dio. Mi cari, vedete che c'è molto lavoro. Viviamo in un'epoca perversa, lontana dal Signore. Ripeto, chi annuncia la buona novella se noi, non noi, la Chiesa di Cristo? Noi siamo figli di Dio, la sua Chiesa, noi apparteniamo a Cristo. Noi spesso ammiriamo la vita di Paolo, ammiriamo, ma non afferriamo quello che sta scrivendo qua. Lui praticamente dice tutte queste cose a Timoteo perché lui stesso ha fatto delle esperienze. E se lui, ripeto, li dice in carcere sapendo che dovrebbe, che deve morire, e queste sono le ultime parole di Paolo, allora significa che sono preziose e importanti per noi come credenti, come figli di Dio. Quindi diamo un valore giusto a queste parole. Andiamo fuori, predichiamo la buona novella. Diciamo quando qualcosa è un peccato, è peccato. Quando qualcosa è buono, è giusto. Ma facciamo parlare la Bibbia. Allora Dio, lo Spirito Santo, convincerà la persona. Al suo tempo, non quanto vogliamo noi. Che Dio possa benedirci. Amen.